Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate e ben trovati a una nuova puntata, anzi l'ultima puntata del 2025 di Uscita di Sicurezza. Riprenderemo poi nel 2026, l'8 gennaio, il primo giovedì quindi del nuovo anno. E intanto questa sera, come sempre fino alle 21.30, staremo insieme. Questa sera partiamo da qui, dalla cucina italiana, patrimonio immateriale dell'UNESCO. La cucina italiana tra sostenibilità e diversità bioculturale è stata iscritta alla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. È la festa delle famiglie che tramandano sapori antichi, degli agricoltori che custodiscono la terra, dei produttori che lavorano con passione, dei ristoratori che portano nel mondo il valore autentico dell'Italia. A loro e a chi ha lavorato con dedizione a questa candidatura va il mio più profondo ringraziamento. Questo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Anche delle Foreste. Lollobrigida, il ministro Lollobrigida. La festa delle famiglie che tramandano sapori antichi e degli agricoltori che custodiscono la terra. Ma il ministro forse si riferisce alla famiglia Lovato, Lovato padre e figlio. Eh sì, i padroni di Satnam Singh, il bracciante morto il 19 giugno del 2024, agonizzante nelle campagne di Latina. Il lavoratore sfruttato insieme a sua moglie Sonia e a tanti altri lavoratori. Eh già, è la famiglia Lovato. Loro sì che tramandano sapori antichi. Si dirà, vabbè, ma questo è un caso, adesso stai a guardare. Eh sì, infatti. Mentre il governo, con i ministri Lollobrigida, Giuli e la presidente Meloni, festeggiano il riconoscimento della cucina italiana, illuminando il Colosseo con scritte in tutte le lingue del mondo, nei campi tra Napoli e Caserta l'ennesimo caso di sfruttamento emerso dal lavoro della Procura di Napoli Nord. Braccianti pagati 2,70 euro all'ora, a proposito della sostenibilità. Quindi abbiamo intervistato Igor Prata della FLAI CGL di Napoli, che ci aiuta a capire che cosa è accaduto.
Hey, Sì, buonasera a tutte e tutti. In effetti il quadro che viene fuori dall'inchiesta che in queste ore ha visto luce tra i campi di Caserta e Napoli, ma che già era partita da maggio 2024 attraverso l'impegno dei carabinieri per la tutela del lavoro e il gruppo di Aversa, ci restituiscono un quadro assolutamente aberrante di sfruttamento, di caporalato, di intermediazione illecita di manodopera. Decine e decine di lavoratrici e lavoratori di cittadinanza per lo più indiano-bulgara venivano umiliati, minacciati con delle vere e proprie coercizioni psicofisiche, ammassati in furgoni adibiti a trasporto merci per essere portati al lavoro nei campi di un'azienda da due indiani caporali che li costringevano a lavorare insieme all'azienda 11-12 ore di attività al giorno, appunto come si diceva 2,70 euro di retribuzione loro, a pieno rischio di salute e sicurezza ovviamente per le vessazioni che subivano, ma anche perché costretti a lavorare in qualsiasi condizione sotto il sole cocente, sotto piogge e temperature rigidissime. L'inchiesta porta al sequestro anche di somme per 73.800 euro ai due caporali indiani e anche il sequestro di 470.000 euro ai mezzi di trasporto all'azienda. E appunto, come si diceva, questo accade mentre parallelamente la cucina italiana viene indicata come patrimonio immateriale dell'UNESCO. C'è da dire che tra l'altro questo è un riconoscimento che la cucina italiana riceve attraverso l'impegno che una rivista enogastronomica sostenuta da grandi chef, associazioni nel corso degli anni ha provato appunto a materializzare, a portare a casa. E quindi qualcuno dovrebbe ricordare all'orgoglio nazionale della Melloni, di Lollobrigida, di Giuli, che spesso purtroppo all'interno del settore primario dell'agricoltura mancano diritti, tutele di chi produce, manca salute e sicurezza, mancano diritti a volte basilari come in questa inchiesta, del vero e proprio rispetto dell'essere umano. Questo ovviamente cozza con la cucina italiana, patrimonio immateriale dell'UNESCO. Tanta disumanità che porta poi spesso con sé anche un'altra riflessione, se mi consentite. La produzione del cibo è la produzione appunto di un bene necessario primario che arriva sulle nostre tavole. Appunto, spesso purtroppo, questa è un'ennesima inchiesta in Campania, non è la prima ed è ovviamente purtroppo anche l'ennesima in Italia. C'è da fare i conti anche sulla capacità appunto di avere accesso per le famiglie del nostro paese, per tutte le cittadini di questo paese, a un cibo sano, a un cibo buono, appunto ritenuto che possa avere al centro diritti e tutele per chi lo produce, ma anche prezzi più accessibili. È notizia diffusa in questi mesi da organi di stampa importanti che in questo paese sempre più famiglie si rivolgono a discount, quindi a cibi ultraprocessati. Anche questo mette a rischio la salute e la sicurezza di cittadini, di lavoratrici e lavoratori che sono costretti a consumare cibo non di qualità, perché ci sono tanti cittadini, tante famiglie a rischio povertà, ci sono tantissimi salari bassi in questo paese per chi ce l'ha, tantissimi non lavorano, e quindi questo è un quadro generale che ci viene restituito guardando un pochettino l'attualità all'interno del settore primario in Italia, sicuramente da quello che emerge anche da questa inchiesta in Campania.
Poi quei prodotti agroalimentari, per arrivare sulla tavola, passano dalle mani dei braccianti, che come abbiamo detto spesso sfruttati. Quindi da quelle mani dei braccianti alle mani di chi sta nelle cucine, chi lavora nelle cucine. Mani di lavoratrici e lavoratori che come sempre sono invisibili, che noi spesso ci accorgiamo dei luoghi, dei ristoranti, dei camerieri che ci portano le pietanze, ma dei piatti, appunto, della cucina italiana, ma non ci curiamo e non immaginiamo, non vediamo chi c'è poi dietro nelle cucine.
La gente vede il ristorante, bello il cibo, ma quello che succede dietro è tutt'altra storia. Siamo un settore invisibile noi. La fatica e il sacrificio che c'è dietro, perché lavorare nella ristorazione è proprio un grande sacrificio, perché le feste devi lavorare, non puoi stare con la tua famiglia, il sabato e domenica non puoi andare a fare la spesa, fare i compiti con i tuoi figli, no, devi lavorare. La ristorazione è fatta così. E anche comunque accendere le riflettori sulle questioni di sicurezza nelle cucine.
Quello che c'è dietro nelle cucine dei ristoranti è tutta un'altra storia, come dice Pino Daniele. Nisrine, che è l'audio, la voce che avete appena sentito, Nisrine è una lavoratrice della ristorazione e ci racconta attraverso il suo vissuto le condizioni di lavoro di chi prepara i piatti della cucina italiana. La ristorazione, settore che è oggetto, tra l'altro insieme al settore turistico, di una recente norma voluta dalla maggioranza di governo. Ne abbiamo parlato anche in uscita di sicurezza qualche puntata fa, giovedì scorso, con il senatore Tino Magni, e ci aveva raccontato l'impossibilità di discutere in aula il testo del decreto sicurezza, quel decreto annunciato il 1 maggio dalla presidente Meloni, che è stato poi approvato in ultimo in questi giorni al Senato e in ultimo anche alla Camera con una mozione di fiducia. Quindi il governo ha messo la mozione di fiducia per fare questo passaggio di approvazione, e dove in questo testo c'è un peggioramento delle condizioni proprio nei settori della ristorazione e del turismo. Infatti è comparso un articolo che introduce per le imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione bevande e alimenti la possibilità di concludere la formazione e l'addestramento entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, oppure dall'inizio dell'utilizzazione nel caso di somministrazione di lavoro. Tradotto: intanto lavori e poi ti spiego quali rischi ci sono e ti addestro. Ma proseguiamo poi con il racconto di Nisrine, che ci aiuta a capire gli effetti poi di questo impatto negativo che vedremo purtroppo che dovranno subire tanti lavoratori del settore. E quindi sentiamo ancora le parole di Nisrine.
Io lavoro con un'azienda molto grande, una catena molto grande, quindi non parliamo del barettino sotto casa oppure dell'agriturismo oppure della cosa piccola. È un'azienda che dovrebbe più rispettare tutte le regole, invece non vengono fatte queste cose. Quindi noi fino a 5 anni fa che non eravamo iscritti a un sindacato e non sapevamo nulla, per nostra colpa, per nostra ignoranza, e non avevamo neanche un sistema di allarme antincendio in cucina. È una cosa comunque che trovo proprio allucinante, che dentro una cucina c'è una griglia, c'è una friggitrice, ci sono tanti attrezzi accesi tutto il giorno, poi in estate raggiunti anche delle temperature molto alte, e non avevamo un sistema di allarme antincendio, quindi in caso di antincendio non avevamo neanche l'allarme, per non te ne accorgi neanche, non è il tempo di accorgerti che è già andato tutto a fumo, diciamo. Non oso immaginare in altri posti come funzionerebbe. È stato angosciante per noi sapere che non avevamo un sistema di sicurezza. Lo scenario è uno scenario triste, perché se lavora sotto stress, al caldo, in piedi. Cioè, queste sono le condizioni di lavoro, perché lavoro in una cucina, è normale che stai in piedi, al caldo. Poi lavoro un posto abbastanza frenetico il servizio, perché si tratta a volte di un numero di coperti molto elevati. La domenica parliamo di 300 coperti. Poco personale anche dopo il Covid, perché tanti hanno abbandonato il settore, quindi noi dobbiamo campare con il poco personale che c'è, con turni massacranti. E io fino a poco tempo fa, finché non ho preso la decisione di fare una causa per fissare gli orari di lavoro, facevo il doppio turno, considerando che ero una mamma di due bambini piccoli. Giornate infinite, perché la giornata comincia alle 6 di mattina per preparare i bambini, portarli a scuola, andare al lavoro e tornare. Alle 3 poi devo di nuovo fare qualcosa da mangiare per la sera, preparare gli zaini, i vestiti, quello che serve. Si va di nuovo al lavoro, si torna a mezzanotte e mezza a luna, quindi per me erano una giornata infinita proprio. E io sono riuscita a sistemare questa cosa tramite il giudice, tramite il tribunale, e avere comunque un po' di stabilità per me e per i miei figli, ma per gli altri non è così. Quindi turni spezzati, turni che escono settimana per settimana, quindi uno come fa a organizzarsi la vita? Anche se ragazzi giovani con tutta la voglia, che magari vogliono anche lavorare, che qualcuno ha bisogno, però la maggior parte studiano e si devono organizzare settimana per settimana. Quindi anche il problema dell'orario nella ristorazione è molto 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 grande come problema. Parlo per me, noi siamo pagati come turismo, ristorazione, e io vedo comunque che noi siamo pagati il minimo della tabella. Proprio, ci danno proprio il minimo, parliamo di 5-6 euro all'ora. Io sono 13 anni, 14 anni che lavoro, ma sono sempre allo stesso livello, perché poi abbiamo anche un problema di inquadramento. Perché tu sei un operatore semplice che prepara il cibo, quindi tu non hai bisogno di salire di livello, quindi tu rimani sempre al tuo livello. Il livello ce l'hanno solo i manager, ma anche i manager stessi sono inquadrati in modo sbagliato, diciamo, per il ruolo che fanno, perché trovi uno store manager che fa i turni, fa le chiusure, che conta la cassa, che sistema tutti i casini nel locale, e alla fine lo trovi a un inquadramento molto basso di quello che gli spetta.
E questo riguarda la grande ristorazione, ma nelle piccole realtà dove si mangia la vera cucina italiana fatta in casa, la pizza, il prodotto culinario per eccellenza che ci caratterizza nel mondo, tra l'altro. Ecco, ma lì cosa succede? Cosa avviene in quelle cucine, in quelle realtà?
Tu hai sempre lavorato in questa catena, in questa azienda, o hai avuto esperienze nella ristorazione anche in altre realtà?
No, ho avuto esperienze in altre realtà prima. Mm. Avevo lavorato in una pizzeria, norme igieniche, regole, era una gestione familiare, un marito e moglie, quindi dopo neanche due mesi sono dovuta scappare, perché anche quello che vedevo non approvavo, però essendo lì non avevo neanche un contratto, diciamo, di tutta, perché domani ti faccio il contratto, il contratto non viene mai fatto. Però vedevo delle cose allucinanti, scontrini zero, igiene zero, regole HCCP zero, e quindi di male in peggio. Poi dopo ho lavorato anche in una pasticceria, va un filino meglio, però la regola del giorno è quella: ti facciamo il contratto il mese prossimo, ti facciamo il contratto il mese prossimo, il contratto non viene mai fatto. Veniva rispettata solo la figura del pasticcere capo, che era, sappiamo comunque che il pasticcere, il pizzaiolo sono i santini della ristorazione, vengono rispettati e trattati con i guanti. Però per il resto era la stessa cosa, buste, lo stipendio viene dato in busta, in contanti, e orari zero, nel senso mi chiedevano di andare il sabato alle 9 di mattina fino alle 11 di sera, con una mezz'oretta di pausa per mangiare una piadina, un panino in piedi.
Certo, va detto, non è che siano tutti così, non vogliamo dire che siano tutti così, però ci sono anche ristoratori, insomma, dove si rispettano le regole, i ristoratori sono onesti, però intanto. Ecco, però abbiamo chiesto sempre a Nisrin cosa ha pensato, insomma, quando ha sentito questa notizia della cucina italiana che è diventata poi patrimonio immateriale dell'UNESCO.
E quindi quando hai sentito questa notizia, te, della cucina italiana diventata, insomma, qualcosa di importante, cosa hai pensato?
Ho pensato che è una bella cosa per noi nel mondo, ma per il settore, per la ristorazione, siamo proprio molto molto indietro. Noi in estate, finché non siamo andati un po' a informarci, a capire quali i nostri diritti, quello che potevamo fare, ci veniva spenta l'aria condizionata in estate per risparmiare. Accesa solo per i clienti in sala. In cucina le temperature arrivano a 53 gradi perché c'è una griglia accesa, una friggitrice accesa, un pasto, un toaster, una postazione di panini, quindi accendendo tutti gli attrezzi, anche se hai fuori una temperatura di 25-26 gradi, dentro diventano 40. Figurati quando fuori ci sono 35, dentro diventa è proprio il triplo. E quindi non ci veniva accesa l'aria. A un certo punto non senti più la gola, non senti più le mani, senti se qualcuno è stato male quando tu dovevi andare a farti buttarsi l'acqua addosso, l'acqua fredda, perché loro ci tenevano l'aria condizionata spenta. Alla mia lamentela, io mi sono lamentata con l'area manager, lui mi ha detto: io ho lavorato in una trattoria e non c'era neanche una finestra e la temperatura è più alta. Ho detto: allora c'è un problema tu che hai accettato queste condizioni di lavoro, ma noi non siamo obbligati a accettarli, cioè possiamo far cambiare le cose, lo facciamo. La maggior parte ha paura di parlare, ha paura di fare cose, ha paura di denunciare il datore di lavoro, ha paura anche di chiedere un suo diritto. Cioè, proprio in sti giorni io ho dovuto scrivere diversi mail per sollecitare di accendere l'aria condizionata nell'spogliatoio, perché arrivi la mattina con queste temperature fuori, poi in cucina si deve cambiare, devi togliere i vestiti, mettere la divisa pulita, perché uno deve andare a contatto con gli alimenti e la divisa deve essere pulita, fatta solo per la cucina, e le temperature sono, se non c'è riscaldamento fa molto freddo. E anche lì non si accendeva perché risparmiare, fare profitto, fare bella figura, spendere un sacco di soldi per le pubblicità, ma investire sul personale no, perché comunque un lavoratore tranquillo ha delle condizioni di lavoro buone, lavora anche meglio. Uno come può lavorare, cambia il freddo, si ammala, oppure vieni a lavorare a 60 gradi in piedi, come può svolgere bene il suo lavoro?
Presidente, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Mi scusi presidente, non sento un gran bisogno dell'inno nazionale, di cui un po' mi vergogno, in quanto ai calciatori non voglio giudicare, i nostri non lo sanno o hanno più pudore. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Mi scusi presidente se arrivo all'impudenza di dire che non sento alcuna appartenenza, e tranne Garibaldi e altri eroi gloriosi non vedo alcun motivo per essere orgogliosi. Mi scusi presidente, ma penso al fanatismo delle camicie nere al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia, che a farle i complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Questo bel paese pieno di poesia ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi presidente, ma questo nostro stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Poteva andarmi peggio. Mi scusi presidente, ormai ne ho dette tante. C'è un'altra osservazione che credo sia importante. Rispetto agli stranieri noi ci crediamo meno, ma forse abbiamo capito che il mondo è un teatrino. Mi scusi presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire e forse un po' per celia abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono. Io non mi sento italiano. Io non mi sento italiano. Io non mi sento. Per fortuna lo sono.
Daniele Silvestri, io non mi sento italiano, ma quando poi i piatti sono pronti, in qualche modo, cosa ci vuole? No? Basta chiamare, li consumiamo comodamente a casa, no? Chiami in pochi minuti e la cucina italiana è sulle nostre tavole. Basta una pedalata e un rider arriva. Suona il citofono, è lì. E consumi il tuo bel piatto della cucina italiana, patrimonio immateriale dell'UNESCO. È tutto così materiale lo sfruttamento che c'è, altro che patrimonio immateriale, è tutto drammaticamente materiale. E siamo quindi all'ultima puntata, come dicevo in intro, del 2025. E mi permetto di aprire una breve parentesi intanto per ringraziare gli ascoltatori e le ascoltatrici che in queste puntate, in questo anno, in questa stagione, insomma, ci avete seguito, ci avete scritto, come Federico che scriveva poco fa, disarmanti le interviste con queste persone così civili e così sfruttate. Grazie, che bella trasmissione. Federico da Trieste. Grazie a te, Federico. Grazie a tutti voi che appunto ci seguite e ci portate avanti anche supportandoci e scrivendoci, come Luca anche prima mi ha scritto una mail all'inizio. Tanti, devo dire, permettetemi un pizzico di emozione e di commozione anche nel ringraziarvi. Però andiamo avanti. Dicevo, abbiamo raccontato in questa stagione tante storie di lavoratrici e lavoratori che vivono quotidianamente pericoli, che cercano di evitare rischi, storie di lavoratori appunto e lavoratrici sfruttate che lottano per migliorare le loro condizioni. E questa sera vogliamo raccontare anche una storia che dopo tanta angoscia, fatica, ha avuto anche un esito positivo. Insomma, non volevamo lasciarci insomma con un augurio e con sempre un tono di negatività, di pessimismo, ma provare a guardare un po' l'orizzonte. Per farlo ci spostiamo quindi a Bologna, dove da 70 anni operaie altamente specializzate producono lingerie di lusso. La storia di questa azienda è soprattutto la storia della tenacia delle lavoratrici e dei lavoratori che hanno superato la crisi prodotta dalla scellerata gestione dei fondi speculativi che hanno appunto speculato sulla pelle di questi lavoratori, di queste lavoratrici. Abbiamo due voci che sentiremo a breve, la voce di Marina Prati e Stefania Prestopino, due donne, due lavoratrici, due rappresentanti sindacali anche, Marina è anche RLS, quindi in come dire, pieno agio per quello che è uscita di sicurezza. Stiamo parlando delle lavoratrici della Perla Atelier e ci accompagnano all'interno di questa azienda le voci di Marina e di Stefania. E descrivendo le loro mansioni, le mansioni che ricoprono all'interno della Perla Atelier, Marina intanto è una tagliatrice e Stefania è una grafica digitale. La tua mansione qual è?
Una tagliatrice.
Tagliatrice. Sì. Che cosa vuol dire? Prova a spiegarlo a qualcuno che è la prima volta che ti ascolta e devi descriverli a parole. Cosa vuol dire essere una tagliatrice?
Allora, a noi arrivano queste balze di pisso e da lì noi ci ricaviamo un capo. Cioè, noi arriva prima tutto il capo già dalla modellista, noi abbiamo questa scheda, questa silhouette e noi con dei pezzi di pisso, un davanti o una coppa di pisso, noi dobbiamo ritagliarci il pisso a mano o a forbice o se no anche a seganastro, a fustella, cioè abbiamo tanti strumenti per tagliarci il pisso, sono tanti pezzettini che compongono un capo che vengono tagliati da noi tagliatrici, insomma.
E poi passa a un assemblaggio, immagino, di quei pezzi.
Dopo passa all'assemblaggio, dopo passa al reparto cucito. Dopo il reparto cucito si assembla tutto il capo e si cuce il capo.
Lavoro nell'ufficio comunicazione, sono una grafica digitale, quindi lavoro per l'e-commerce, per la comunicazione del brand, non solo per l'e-commerce, comunque per la comunicazione.
E questo lo fai da quanti anni?
Ah, io sono da 22, 23, sì, da un bel po', tanti anni.
Thank you. si passa dalla famiglia Masotti, azienda storica e, solida, ai fondi speculativi, uno peggio dell'altro, come ci dice Marina.
Da quando ci ha comprato l'ultimo, questo imprenditore che non si può chiamare imprenditore, che ha fatto morire questa eccellenza italiana, cioè è cambiato tutto, perché prima eravamo, considera, eravamo 1400 all'epoca Masotti, siamo arrivati a essere 200 persone, perciò solamente questo ti può far capire lo specchio di quello che abbiamo passato, tutte le ristrutturazioni, tutta l'esternalizzazione che c'è stata, cioè negli anni ne abbiamo vissute veramente tante, siamo passati dalla famiglia Masotti, che era una garanzia perché entrare alla Perla, come ti ho detto, ci sono entrata negli anni 90, era veramente altro che andare a lavorare in banca, cioè uno diceva vado dentro, arrivo fino alla pensione e sono già a posto. Quando ha venduto Masotti nel 2008 in poi, si sono susseguiti una serie di fondi che sono stati uno peggio dell'altro. Eravamo divise e spezzettate in tre società, la Perla Manufacturing, la Perla Global Management e la Perla Italia, e ci avevano già spezzettato in tre. Il marchio era Londra, la sede era eravamo tutti spezzettate, non eravamo più un'unica azienda come quando c'era il dottor Masotti, perciò anche quello è stato a livello burocratico molto difficile, perché rimettere insieme, come adesso che siamo diventate un'unica società e siamo tutti la Perla Atelier, è stata una cosa complicatissima anche a livello burocratico, proprio di leggi, di cose diverse, perché la Global Management, la capolista era Londra, perciò loro dipendevano anche dalla legislatura che c'è a Londra, perciò tutte leggi diverse da quelle che ci sono in Italia, anche come tutela dei lavoratori, cioè è veramente stata una vicenda tanto complessa anche a livello burocratico, non solamente legale, perché noi abbiamo fatto anche un'immissione al passivo per recuperare tutte le mensilità che ci mancavano, il nostro TFR.
Ci rendiamo conto che si è creata una sinergia particolare fra comunque le persone, i sindacati che ci hanno sostenuto, in particolare nelle persone di Stefania Pisani, della FIRTEM CGL, Mariangela Occhiali, della Wintec, perché comunque cioè, si è creata proprio una sinergia fra di noi, per cui da un lato c'era la competenza di chi ci ha guidato, quindi i due sindacati, le due categorie sindacali che ci hanno guidato in tutto questo percorso incredibilmente difficile, e anche chiaramente gli uffici legali legati alla CGL, alla UIL, perché comunque c'è stata una grossa parte anche di vertenza che riguardava tutto un discorso di giurisprudenza, per cui è stata veramente tosta. E la sinergia fra la loro competenza e anche la loro testardaggine, perché comunque davvero è stato incredibile come cioè a ogni ostacolo, perché ne abbiamo avuti tantissimi in questi due anni, ogni volta che sembrava che un pezzettino fosse risolto si apriva un'altra problematica incredibile, e non era neanche semplice comunicarlo poi alle colleghe, ai colleghi che erano magari un po' meno coinvolti direttamente, quindi abbiamo fatto tutte queste assemblee fuori dall'azienda, e anche lì insomma non è stato scontato, nel senso che noi siamo riusciti nell'arco di questi due anni a mantenere sempre un filo diretto un po' attraverso i nostri canali tipo telefoni, WhatsApp, e a cadenze abbastanza regolari facevamo queste assemblee, e ringraziamo ancora l'Arci di San Lazzaro che ci ha concesso sempre gratuitamente, loro ci hanno concesso i loro locali per fare queste assemblee, perché comunque assemblee che inizialmente tenevano anche 300 persone, purtroppo poi con l'andare dei mesi le persone sono diminuite perché molte persone se ne sono andate.
Purtroppo a molte aziende manca questa cosa, soprattutto un sindacato forte come abbiamo avuto noi.
Quindi se da un lato c'è stato questo apporto indispensabile da parte dei sindacati, dall'altro c'è stato un nostro continuo essere presenti e rispondere anche alle loro richieste, perché l'importante era non sparire, non arrendersi crisi, quindi noi dovevamo continuamente sollecitare l'attenzione pubblica e chiaramente le istituzioni, perché l'impresa è stata un po' quella. Abbiamo un ministero del Made in Italy che, diciamo, abbiamo dovuto richiamare in diverse maniere, abbiamo dovuto richiamare la sua attenzione, perché inizialmente soprattutto chiedevamo delle convocazioni che non arrivavano, per cui abbiamo fatto flash mob, abbiamo fatto veramente una marea di attività in questi 2 anni. E questo è stato veramente grazie a questa energia che si è creata tra di noi, di sostegno reciproco.
Marina e Stefania, insieme a tutte le lavoratrici e lavoratori della Perla Atelier, attraversano anni di alti e bassi, molto difficili, fino al momento in cui la routine della vita viene interrotta. Come rappresenteresti, come racconteresti a una tua nipote, un tuo nipote, i 2 anni che avete trascorso?
Che sicuramente sono stati 2 anni difficili, però sono stati anche 2 anni ricchi di tantissime cose.
Guarda, premetto che la sto ancora metabolizzando, perché è stato vissuto molto forte, cioè era proprio come una specie di montagna russa, nel senso che da un lato c'era tutta la rabbia, poi dopo chiaramente sono stati 2 anni di cura così, però in realtà gli anni un po' di in cui noi ci siamo mobilitate anche come sindacato sono stati più lunghi, perché comunque da quando il fondo ha acquisito l'azienda abbiamo capito quasi immediatamente che le cose non stavano andando per il verso giusto, per cui ci sono stati anche degli anni in cui, insomma, già di preparazione poi a quello che è successo dopo.
Perché dopo 35 anni che lavoro in un posto, essere messi a casa da dicembre del 2023 per le feste di Natale, poi dopo non tornare più a lavorare, cioè per noi ci è crollato il mondo addosso, perché devi rivedere tutta la tua vita, perché sei abituato che vai a lavorare tutte le mattine, ti alzi, vai a lavorare, torni a casa la sera e hai la tua routine, e trovarsi a casa non è stato facile per nessuno, sia a livello economico ma anche proprio a livello psicologico, morale, perché ti senti un po' abbandonato a te stesso.
Ecco, le lavoratrici sono quindi a casa, ma non si arrendono. Nasce l'associazione Uniche Unite. Come via di uscita dallo sconforto, come azione, anzi, come reazione.
Nego che per tante volte ero talmente anche spossata da tutto questo e talmente in certi momenti anche sfiduciata, però insomma grazie sempre alla parola di una collega o alla parola di Stefania Pisani o qualcuno mi tiravo su e ripartivo, e questo forse ha funzionato un po' per tutti, per cui davvero è vero che l'unione fa la forza, cioè è proprio scientificamente provata questa cosa.
Noi per fortuna ci siamo costituite un gruppetto di noi per non farci prendere dallo sconforto, anche solo per scherzo, perché abbiamo iniziato il primo giorno che siamo andati in tribunale a portare la nostra avvertenza, a fare questo banchetto, a vendere queste magliette, a vendere questi gadget per prendere su un po' di soldini per finanziare la nostra avvertenza, per pagare i pullman quando andavamo a Roma e per gioco, diciamo tra virgolette per gioco, è iniziato tutto così. Una mia collega aveva fatto queste bamboline che si tenevano per mano da attaccare all'ultimo albero di Natale di dicembre del 2023 e da lì è venuta fuori questa idea delle donne che si tengano per mano per darsi forza, che le donne si danno la mano e tra di loro si forma un cuore. E questa è stata secondo me la nostra salvezza, perché fondando questa, che dopo è diventata un'associazione, anche solo vivere la quotidianità di alzarsi tutte le mattine, andare in questo posto che prima ci aveva donato il parroco di un paese qua vicino dove abbiamo l'azienda a Villanova, aveva donato questa saletta, noi ci trovavamo lì in 10 persone, 15 persone a fare delle chiacchiere, a mangiare, a stare insieme e anche a fare questi gadget. E per noi è stato molto importante, perché ci siamo messe insieme e avevamo tutti la stessa esperienza di persone che eravamo state messe a casa e eravamo tutte un pochino giù di morale, che noi molte colleghe, avendo come ti ho detto eravamo in 1400, non è che ci conoscevamo benissimo tutti quanti, e magari anche quelle colleghe che abbiamo fondato l'associazione magari le vedevamo solo di sfuggita, perché facendo un altro orario di pausa, lavorandoci poco a contatto, perché magari c'è il mio pezzettino e tagliare, io avevo meno a che fare con gli uffici. E invece questa esperienza qua ci ha insegnato a conoscere anche tantissime colleghe, proprio conoscerle proprio bene, non solo superficialmente.
Continuano a chiamarci, a portare la nostra testimonianza. Siamo andati a Genova lo scorso weekend. Questo weekend saremo a un talk nell'ambito del festival La Violenza Illustrata con Casa delle Donne. Insomma, c'è ancora un sacco di fermento, perché comunque noi vogliamo continuare a produrre contenuti che vadano anche oltre la vertenza che abbiamo vissuto.
L'associazione non morirà mai, finché ci siamo noi che possiamo andare avanti, perché noi, nonostante che siamo tornati a lavorare, ad esempio sabato eravamo un altro, perché noi ormai, come ti ho detto, in questi anni c'è stata tantissima, 2 anni di difficoltà, ma ci sono stati vicino tantissime associazioni, gente comune, anche per dire la CGL stessa, abbiamo fatto tantissime cose con loro, i parkinsoniani, le persone che soffrono di Parkinson. Sabato eravamo un evento che ci hanno invitato, noi abbiamo partecipato vendendo anche le nostre magliette. Poi molte volte quando ci invitano agli eventi tutte queste associazioni, dopo noi il ricavato lo diamo a loro, o se no magari andiamo solo a mangiare, contribuiamo con la nostra quota che mangiamo. Cioè abbiamo, in questi anni veramente ci sono state tantissime associazioni che ci hanno aiutato, ci hanno supportato, e noi quando possiamo andiamo a dare supporto a loro. Perciò l'associazione, anche se noi, nonostante che siamo tornati, per fortuna siamo tornati a lavorare, l'associazione c'è sempre. Noi anche adesso, non potendoci andare perché lavoriamo dalle 8:30 alle 5:30, ci troviamo al sabato, facciamo qualche cosa la sera.
La situazione adesso si trasforma per forza di cose, nel senso che in questo momento, per esempio, cioè ti dico, in questo percorso che noi abbiamo fatto, oltre che chiaramente andare a raccontare quello che era successo, l'abbiamo fatto, ti dico, non più tardi della settimana scorsa in questo evento organizzato dalla campagna Abiti Puliti a Genova, noi abbiamo veramente incrociato un sacco di realtà. La prima fra tutte è la ARCI, sicuramente, infatti noi, la nostra associazione è affiliata ad ARCI, tesserandosi a Uniche Unite, è una tessera ARCI, sostanzialmente siamo un circolo dell'ARCI di Bologna. Però noi abbiamo incontrato tante altre realtà, siamo state chiamate, per dire, anche a Volpedo da questo gruppo di persone che ruotano attorno a un mercato biologico, ci sono persone dell'AMPI, ci sono tante realtà diverse, tutto il mondo del mercato ecosolidale, per esempio, che noi abbiamo fatto anche un percorso importante di consapevolezza in questo senso, che un po' è partito dalla vertenza alla perla, ma ha preso una strada sua.
Noi siamo andati oltre, abbiamo veramente conosciuto tantissime realtà, sicuramente ci ha cambiato, almeno a me personalmente, penso anche tutte quelle dell'associazione, ci ha cambiato molto. Non ci si salva da sole e non una di meno, infatti noi, il nostro motto è stata non una di meno.
Se ben che siamo donne,
molte persone ci prendono ad esempio, ci hanno chiamato anche le mondine del nuovo millennio, cioè per noi è un onore, anzi siamo contenti di questa cosa qua, e molte vertenze, molte persone che hanno ancora in corso una vertenza. Qua a Bologna c'era la IUX, che anche loro erano stati dichiarati degli esuberi, noi siamo andati a dargli supporto anche a loro quando hanno manifestato, cioè ci sono tante vertenze, siamo andate alla GKN a Firenze.
E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli oli olà, e la Lega la crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà, oli oli olà, e la Lega la crescerà. E noi altri lavoratori, e noi altri lavoratori, oli oli olà, e la Lega la crescerà. E noi altri lavoratori vogliamo mare spaga.
Infatti noi siamo rientrate tutte quante, adesso come a lavorare non ancora, però siamo state tutte riassorbite e siamo tutte la Perla Atelier adesso. Anche le ultime ragazze della Perla Italia, che purtroppo come rete vendita questo scellerato aveva chiuso tutti i negozi che avevamo, bellissimi negozi in giro per l'Italia e per il mondo, c'è rimasta solo la Rinascente a Milano e il nostro outlet che abbiamo qua a Bologna, che deve ancora riaprire e speriamo che riesca ad aprire presto. E anche le ragazze, le ultime di Perla Italia, sono state riassorbite e col 1° di ottobre anche loro fanno parte della nuova famiglia Perla Atelier.
Quali parole secondo te rappresentano quelle che magari hai sentito di più in questi anni, quelle che sono state più di aiuto, stimolanti? Ecco, quali parole sono state usate?
Beh, la parola lotta è stata usata tantissime volte, è stata usata la parola anche sorellanza, che è una parola un po' così trasversale. Vabbè, abbiamo anche colleghi uomini, ma diciamo che l'associazione Uniche Unite comunque è il cuore delle lottatrici che erano comunque sempre attive in tutto questo, è sempre stato un gruppo di donne. Le parole di questa vertenza, solidarietà.
E con le parole che ci l'ha regalato Stefania, con la voce anche di Marina, quindi intanto grazie a Marina Prati, a Stefania Prestopino, a Nisrini che ci ha raccontato cosa si vive nelle cucine, grazie a tanti ascoltatori e ascoltatrici, grazie a Betty che ci aveva scritto anche lei facendoci complimenti. E noi siamo arrivati anche questa sera al termine di Uscita di Sicurezza e, come dicevo, ultima puntata del 2025. E intanto non ci lasciate all'ascolto, perché subito dopo di noi c'è Live Pop con una delle sue serate, e quindi un caro saluto ma anche un grande augurio di buon fine anno, buone feste, un caro abbraccio da Stefano Ruberto. Alla prossima!
Scolla.